Cari fratelli, care sorelle, e io vi saluto tutti di tutto cuore nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. Io do il benvenuto a tutti da lontano e da vicino, anche i nostri fratelli che ascoltano su internet, anche li salutiamo da qui. È grande grazia che possiamo radunarci così sotto l'echeggiare della parola di Dio e credo che noi tutti abbiamo udito l'inni di Sion ed è così bene per l'anima nostra quanto cantiamo la salvezza a Dio, ciò che il Signore ha fatto di grande in noi. Non possiamo abbastanza ringraziare il Signore per tutto ciò che Egli ha fatto. Oggi ho il compito di brevemente dare i saluti che molti fratelli e sorelle hanno mandato e che sono in comunione con noi. Qui abbiamo saluti dal fratello Cosme dall'Angola, da fratelli e sorelle dall'Ucraina salutano anche i fratelli e sorelle dal Portogallo che anche sono radunati, ci salutano di tutto cuore. Poi abbiamo saluti dai fratelli e sorelle di Anderson della Nuova Zelanda, saluti dal fratello Emanuel dall'Australia, dal fratello Ferie dall'Ungheria, il fratello Schoffer dal Ruanda, il fratello Gerlando dall'Italia, il fratello Jung dagli Stati Uniti, il fratello Paul Nyagi da Nairobi e anche il fratello Joseph Nyagi dal Congo, il fratello Francesco dall'Italia, il fratello Shovava, il dottore Shovava ci saluta, il fratello Victor e il fratello Leva da Cuba salutano, il fratello Motika da Johannesburg. Poi abbiamo saluti dalle montagne, poi il fratello Gideon della Repubblica del Congo, il fratello Yabi Leon da Abidjan e il fratello Gianfranco da Trieste, poi il fratello Brussi da Città del Capo, il fratello Daniel da Città del Capo, il fratello Columba saluta, il fratello Cambo saluta, il fratello Christian dalla Romania saluta, il fratello Manca anche dall'Italia saluta. Poi abbiamo il fratello Norman dalla Sudafrica, il fratello Aaron da Johannesburg e saluti dal fratello Andrei dall'Ucraina, il fratello Bulumba saluta, il fratello Leonidas dal Burundi saluta e qui i fratelli e sorelle Olsviti salutano di cuore dal Finlandia. Il fratello Salarov dal Kazakistan e qui abbiamo saluti dal fratello Zulu, ancora una volta saluti dal fratello Motika da Johannesburg e il fratello Lupundo dall'Africa del Sud e per terminare dalla Bolivia il fratello Orlando. Tutti questi fratelli e sorelle sono in comunione con noi e anche ascoltano la trasmissione. Sì, siamo riconoscenti a Dio e vogliamo anche insieme lodare il Signore. Iniziamo con l'inno 22. L'inno 22. L'inno 22. Teneramente il Signore ti chiama, fa un appello al tuo cuore. Oh, non lasciare chi più di ogni altro ti ama, senza risposta al suo amore. A me, a me vieni, figliuolo errante, ritorna. Teneramente il Signore ti chiama. A casa vuoi ritornare? Oh, meraviglie di gioia e di amore, che presso a Lui tu godrai. Egli farà tutto nuovo il tuo cuore. Vita eterna tu avrai. A me, vieni, figliuolo errante, ritorna. Teneramente il Signore ti chiama. A casa vuoi ritornare? Passano veloci e non tornano i giorni. Passerà tutto qua giù. Ma se a casa del Padre tu torni, si farà festa lassù. A me, vieni, figliuolo errante, ritorna. Teneramente il Signore ti chiama. A casa vuoi ritornare? Gesù Cristo ci invita alla vera felicità. Felicità per te e per me. Egli l'acquistò per noi dando la sua vita. La sua vita per me e per te. A me, vieni. Figliuolo errante, ritorna. Teneramente il Signore ti chiama. A casa vuoi ritornare?
Vogliamo cantare alcuni cori e iniziamo con l'inno, il coro 3. O vorrei vedere colui che è morto per me. Io vorrei vedere colui che morì per me. In ogni tempo giubilando, lodare il suo atto di salvezza. Desidero cantare ad alta voce e chiaramente sulle strade di oro. Dopo la lotta, la gloria, la gioia per sempre. Oh, io vorrei vedere colui che morì per me. In ogni tempo giubilando, lodare la sua salvezza. Desidero camminare sulle strade di oro, cantare ad alta voce. Dopo la lotta, la gloria, la gioia per sempre. Ieri, oggi e per sempre. Ieri, oggi e per sempre. L'agnello di Dio rimane lo stesso. Tutto cambia.
Gesù non cambia mai. Gloria sia al Signore. Gloria sia al Signore. Gloria sia al Signore. Tutto cambia, Gesù non cambia mai. Gloria sia al Signore. Diamo l'onore soltanto a Gesù. Diamo l'onore soltanto a Gesù e annunciamo il suo amore. E annunciamo il suo amore. Diamo l'onore soltanto a Gesù. E annunciamo il suo amore glorioso. Diamo l'onore soltanto a Gesù. E annunciamo il suo amore. E annunciamo il suo amore. Diamo l'onore soltanto a Gesù. E annunciamo il suo amore glorioso. Amen. Grazie. Sì, che il Signore sia lodato e Lui solo per tutto ciò che Egli ha fatto di grande in noi, e abbiamo fiducia che anche stasera Egli ci benedirà riccamente, e vogliamo veramente con tutto il cuore essere presente. Quale introduzione, prima che il fratello Borg prega con noi, vorrei leggere nella prima lettera di Giovanni nel capitolo, e poi dal capitolo, prima lettera di Giovanni dal capitolo 2 versetto 21. Io vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma piuttosto perché la conoscete e perché sapete che tutto ciò che è menzogna non ha niente a che fare con la verità. Capitolo 4, dal versetto 1. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscete lo Spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconoscente pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne e da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù così non è da Dio. È lo spirito dell'Anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo, e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ascolta noi. Chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Fin qui questa parola preziosa. Lode e gloria al Signore per questa parola di Dio meravigliosa. Questa parola di Dio è così vivente e parla a tutti i nostri cuori. Anche stasera, gli inni che abbiamo udito, che la corale ha cantato, e che noi abbiamo anche cantato, che il Signore possa essere in mezzo a noi e possa dare un'atmosfera spirituale dove ogni cosa può accadere, che tutti siano aiutati. Con questo desiderio siamo venuti stasera, che il Signore possa mettere e adempiere ciò che noi desideriamo, e vogliamo pregare insieme, e per questo vogliamo alzarci. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua parola preziosa. Ti ringraziamo per lo spirito della verità che tu hai versato nei nostri cuori, che ci conduce in tutta la verità, perché la tua parola è la verità. Il cielo e la terra passeranno, ma la tua parola rimane per tutta l'eternità. Signore, ti ringraziamo che stasera tu sei presente in mezzo a noi per fare ogni cosa bene, perché tu, Signore, conosci i tuoi e i tuoi ti conoscono. Ti ringraziamo che possiamo guardare a te stasera, che tutto possiamo accettarlo, aspettare della tua pienezza. Benedici la tua preziosa parola che noi udremo. Guida il nostro fratello per mezzo del tuo spirito, fortificalo, e che la tua parola possa essere vivente per noi tutti e che possa compiere in noi ciò per cui la udiamo, per cui siamo venuti stasera, perché crediamo che tu sei presente. E nella tua presenza, Signore, abbiamo fiducia che tu ci aiuti, che tu possa salvare coloro che sono qua perduti, che coloro che sono malati, che tu possa guarirli, quelli che sono legati, che tu possa liberarli, o che tu possa fare ciò che tu vuoi in modo soprannaturale, opera in mezzo a noi e confermi la parola che noi udremo. Sempre tu l'hai fatto e stasera tu sei lo stesso. Ti ringraziamo per tutto. Prendi ognuno di noi, tutta la riunione, sotto l'ubbidienza verso la tua volontà, che il tuo sangue possa coprire ogni cosa, affinché tu possa liberalmente rivelarti, e che noi tutti che possiamo credere di cuore, credere ciò che la Scrittura dice. Signore, opera questo, dacci questo stasera. Te lo chiediamo tutto ciò nel nome di Gesù. Amen. Amen. Cantiamo ancora Sol abbi fede, Sol abbi fede. Sol abbi fede. Sol abbi fede. Ogni cosa è possibile. Sol abbi fede. Sol abbi fede. Sol abbi fede. Ogni cosa è possibile. Sol abbi fede. Gesù è qui. Gesù è qui. Ogni cosa è possibile perché Gesù è qui. Gesù è qui. Gesù è qui. Ogni cosa è possibile perché Gesù è qui. Amen, amen. Potete accomodarvi. Che il Signore sia ringraziato per le parole potenti che già sono state lette. Vorrei soltanto dire, coloro che hanno chiamato, voglio dire i nomi, dal fatto Muamba, da Colvesi, dal fatto Paré, dal Burkina Faso, il dottore Mbie, dalla Repubblica del Congo, il fatto Jacques, nella Costa d'Avorio, il fatto Baumgartner, dalla Svizzera, il fatto Joseph da Kinshasa, il fatto Enodie si trova in le Hawaii, a Havana, a Cuba, il fatto Ngonga, il fatto Cecil in Pretoria, il fatto Mülle nel Mare Baltico, tutti salutano di cuore e siamo semplicemente riconoscenti di cuore che l'ora e il tempo l'abbiamo riconosciuto. Da lontano e da vicino ci possiamo radunare per essere preparati per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, per viverlo, sperimentarlo, perché sta scritto e la sua sposa si è preparata. Ci deve essere un tempo della preparazione prima che possiamo andare alla cena delle nozze dell'agnello. Poi oggi particolarmente voglio salutare gli ospiti dal Canada, fatto Wendel con tutta la famiglia. E mai udito che un fratello pianifica così bene le sue vacanze per il primo fine settimana ad agosto a Krefeld, secondo fine settimana a Londra, il terzo fine settimana a Berlino, il quarto fine settimana a Zurigo. E oggi qui e lunedì si va via. Che Dio vi benedica in modo particolare. Poi abbiamo ospiti dagli Stati Uniti e la sua Renate, Chance e anche il figlio sono qui. Che Dio vi benedica. Poi dall'Africa del Sud abbiamo la mamma di fratello Christian e alcuni che sono qui oggi. Che Dio vi benedica particolarmente. Qui abbiamo fratelli da Haiti, dalla Bielorussia, dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, dalla Slovacchia, dalla Bulgaria, dalla Romania, dal Camerun, da Madeira, da lontano e da vicino, da tutti i paesi nei dintorni. Siamo riconoscenti che il Signore ha dato una fame nei nostri cuori per udire la sua parola santa e preziosa, di crederla e anche di metterla in pratica. E le promesse che Dio ci ha dato le vediamo adempiersi per grazia. Se poi brevemente vediamo ciò che accade nel mondo intero, ovunque avviene qualcosa, e sempre di nuovo possiamo dire che sia Matteo 24, che sia Marco 13 e particolarmente Luca 21. Se leggiamo questi passi, la Sacra Scrittura, la profezia biblica si adempie davanti agli occhi nostri. E vorrei, oggi vorrei chiedere al fratello Tati di venire, era alcune settimane in Canada, di dare soltanto i saluti. Vieni e dai i saluti dove è il fratello Tati, poi anche il fratello Gilbert, tutti i fratelli, da tutti i popoli, soltanto i saluti dei fratelli.
God bless you all.
Che Dio vi benedica voi tutti.
One week ago I was in Canada, in Toronto.
Sono stato a Toronto per una settimana, a Toronto.
And all brothers and sisters over there.
E ho visto tutti i fratelli e sorelle di là. Essi vi salutano tutti, perché Dio ha i suoi figlioli nel mondo intero e sono in comunione con la parola promessa e aspettano ciò che Dio farà alla fine, ciò che opererà in mezzo a noi. E loro credono tutto ciò che noi udiamo ogni mese, e questa è per la nostra preparazione, così che la sposa è una pura sposa e non sarà un miscuglio, sarà pura, così come lo sposo, e che Dio benedica voi tutti. E anche il fratello Frank, che Dio possa fortificarlo, perché c'è ancora da fare per lui. E la tua ricompensa sarà grande. Che Dio ti benedica. Il fratello Tati mi accompagna in tutti i viaggi nei paesi dove si parla il francese. E siamo semplicemente riconoscenti di cuore che tutti i fratelli e sorelle nel mondo intero ascoltano su internet, vedono, ascoltano, e siamo riconoscenti che Dio ha aperto i nostri occhi e anche ha aperto i nostri cuori di credere, così come dice la Scrittura, riguardo a ciò che sta scritto in Luca 21, dal versetto 25, vediamo ciò che sta scritto, soltanto alcuni pensieri. Luca nel capitolo 21, dal versetto 25. Poi vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, sulla terra angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole con potenza e gloria grande. Poi viene l'esortazione, ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Disse loro una parabola: guardate il fico e tutti gli alberi, quando cominciano a germogliare, voi guardando riconoscete da voi stessi che ora l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere tutte queste cose, sappiate, riconoscete che il Regno di Dio è vicino. In verità io vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Io dovevo pensare a ciò che a Houston nel Texas è accaduto. Ovunque avviene qualcosa, ma Houston, Texas, per me e per noi è un significato molto particolare. Lì il fratello Branham in gennaio 50 ha parlato, predicato davanti a 8.000 persone e poi c'era qualcuno che aveva qualcosa da dire e messe in dubbio che il Signore guarisce ancora oggi. C'è stato un dibattito tra Bosworth, che anche l'ho conosciuto, e tra questo predicatore battista, il dottore Best, e poi il fratello Branham è stato chiamato sulla piattaforma e ha detto: io non sono qui nel mio nome, io sono qui nel nome del Signore. Io non ho bisogno di parlare per me, il Signore stesso renderà testimonianza. E in quel momento il Signore Ayers e il Signore Kipperman hanno fatto delle fotografie, tante fotografie, e poi avvenne che la colonna di fuoco era sopra il campo del fratello Branham e la fotografia è stata mandata a Washington e io sono stato a Washington e io ho visto la fotografia nel Hall of Art in un luogo dove era esposta l'unica fotografia con qualcosa o un'esperienza soprannaturale con la colonna di fuoco sopra il capo dell'uomo di Dio a Houston nel Texas. E ora abbiamo tutti saputo ciò che è accaduto lì. Io pensavo in me stesso: se Dio nella sua grazia visita il suo popolo in questo modo e direttamente e personalmente si rivela in modo soprannaturale e poi si passa accanto, cosa rimane? Chi non accetta la grazia, allora lascia e fa sì che la grazia venga su di lui. Quanto più riconoscenti possiamo essere che Dio ci ha dato la grazia con ciò che è accaduto in questo nostro tempo, nel campo soprannaturale, nell'operato soprannaturale di Dio, che non siamo passati accanto, ma con tutto ciò che concerne il Regno di Dio e ciò che accade nel Regno di Dio, che noi possiamo accettarlo e riceverlo e che possiamo rallegrarci che Dio nel giorno della salvezza ci ha aiutati e Egli ha aperto la nostra comprensione per l'adempimento delle scritture, delle profezie. Entrambe cose sono accadute, una volta la colonna di fuoco e poi dopo la nuvola, e quanto si pensa, e se leggiamo tutti i passi biblici in Esodo 40, la nuvola soprannaturale ha guidato, condotto, accompagnato il popolo Israele. Esodo 40, versetto 34 a 38. Poi leggiamo che Dio era con il suo popolo per 40 anni. E quando la colonna di fuoco si alzava, il popolo si alzava, e quando si fermava, tutto il popolo si fermava. E quando poi si pensa che lo stesso Signore si è manifestato nella nuvola soprannaturale per attirare la nostra attenzione su ciò che Dio ha dato e promesso per questo tempo, e ci ha dato la grazia di essere partecipi di tutto ciò. Ho letto pure negli Atti degli Apostoli 1, dal versetto 9 a 11. Il nostro Signore è su una nuvola, non sulla nuvola soprannaturale, in cui in tutto l'Antico Testamento egli ha accompagnato il suo popolo su questa nuvola davanti agli occhi dei discepoli, è stato elevato in alto. E poi abbiamo letto che su una nuvola egli ritornerà per portarci a casa. E poi leggiamo in Primo Tessalonicesi, nel capitolo 4, nel versetto 17, che noi quali credenti saremo elevati, rapiti in cielo, su nuvole all'incontro del Signore. L'operato soprannaturale di Dio appartiene a ciò. E là dove Dio è presente avvengono delle cose soprannaturali. Il Signore si rivela nella sua potenza e nella sua gloria. Come detto, quanto ciò è accaduto lì a Houston, voi sapete, il Golfo di Messico è proprio sull'Atlantico, e l'acqua ce n'è abbastanza. Ma per noi che crediamo che Dio ha mandato il suo servo in modo soprannaturale, l'ha confermato, e che gli è stato detto che il messaggio che egli ha portato precederà la seconda venuta di Cristo, e ciò ora per grazia lo possiamo vivere. Fratelli e sorelle, realmente abbiamo il grande privilegio di vivere nel periodo più importante della Chiesa, e che Dio ci ha aperto gli occhi, ha aperto i nostri cuori e la comprensione per la Scrittura. E no, è una grazia indescrivibile, e dobbiamo dire, possiamo, con l'aiuto di Dio, annunciare la parola, ma la rivelazione viene soltanto da Dio. Nessun profeta può dare rivelazione. L'annuncio ci collega con Dio, ma tutto proviene da Dio. Possiamo annunciare la salvezza, ma salvare può soltanto il Signore. Possiamo annunciare la guarigione, ma soltanto Lui è il guaritore. possiamo annunciare la liberazione e il perdono, possiamo annunciare tutto ciò, ma soltanto Lui è tutto in tutti e Egli vuole e confermerà la Sua parola. Sempre di nuovo deve essere detto questo, fratelli e sorelle, per la preparazione è semplicemente importante, necessario che facciamo le esperienze con Dio, che veramente abbiamo un fondamento biblico su cui possiamo edificare, che ci siamo ravveduti, che abbiamo chiesto il perdono, che abbiamo preso per noi il giorno della salvezza e che di cuore siamo diventati credenti, che siamo ovviamente dei credenti biblici. Nessuna menzogna viene dalla verità, ma diciamo anche questo apertamente. Tutti hanno la Bibbia, ma chi ha la rivelazione? Tutti dicono ciò che vogliono su ciò che sta scritto, ma lasciamo Dio a parlarci tramite la Sua parola ed Egli ci rivela la parola e per grazia possiamo essere partecipi. Anche il pensiero che sempre di nuovo abbiamo espresso, come per la vita naturale ci vuole una semenza affinché ci sia una nascita, così è anche nello spirituale. Una cosa è il perdono dei peccati, che dobbiamo viverlo, che sappiamo di aver trovato grazia presso il Dio. L'altro è che Dio, la Sua parola, la possa mettere in noi quale semenza e che possa venire sopra di noi col Suo Spirito e che sì, la vita che è nella semenza possa manifestarsi in te e in me. E la Bibbia dice questo: nuova nascita, nati dalla parola di Dio, dallo Spirito di Dio, nati di nuovo ad una speranza viva, una nuova creatura per grazia siamo diventati. Fratelli e sorelle, io lo dico chiaramente, vorrei che tutti che odono ora la parola di Dio abbiano la loro esperienza di salvezza personale con Dio, che veramente ritornano al principio e a questo appartiene che l'ordine di missione che possiamo leggere nei quattro Evangeli, che osserviamo bene ciò che sta scritto in Matteo 28, ciò che è stato detto in Marco 16, ciò che è stato detto e di che cosa si trattava in Luca 24 e perché in Giovanni 20, inizia con Giovanni 20, egli ha dato lo Spirito ai suoi discepoli e ha detto: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Chi prende soltanto e va avanti con questo passo biblico e lascia da parte gli altri non ha una visione d'insieme del compito. Chi va a Luca 24 nel suo nome si predicherà il perdono dei peccati a tutti i popoli. E che poi chi va a Marco 16, chi crede e sarà stato battezzato sarà salvato. E chi poi va a Matteo 28 constaterà ciò di cui si tratta, cioè di ammaestrare tutti i popoli. Ma prima che possiamo ammaestrare gli altri, prima deve essere annunciato il perdono, le persone trovano grazia presso il Dio e che abbiano la propria esperienza di salvezza per grazia. Anche per questo siamo riconoscenti, fratelli e sorelle. Noi tutti sappiamo, chi legge soltanto Matteo 28, andato in tutto il mondo, ammaestrate tutti i popoli, battezzateli, chi non va agli altri passi biblici che appartengono a quest'altro, non ha il tutto insieme e non ha capito niente. E così possiamo andare da un tema all'altro e mettere in risalto ciò che è importante a tutti i passi, a tutti i temi, e di prendere tutti i passi biblici che vi appartengono. Così per grazia abbiamo una visione totale per la grazia di Dio. Poi abbiamo la proclamazione, la predicazione che riguarda il ritorno del Signore. Fratelli e sorelle, anche questo sempre di nuovo deve essere detto. Al ritorno del Signore, del nostro Signore, tutto avverrà esattamente come sta scritto. Soltanto è importante che abbiamo vissuto la nostra chiamata fuori, la nostra separazione, e che siamo preparati per questo giorno glorioso di Gesù Cristo, il nostro Signore. E vorrei leggere alcuni passi biblici, cominciando con ciò che sta scritto in Ebrei nel capitolo 4. In Ebrei 4, 1 e 2, questo è diventato ciò che desidero, che tutti coloro che ora odono la parola di Dio siano preparati per grazia e siano presenti quando il Signore ritorna per cercare i Suoi a casa. Ebrei, nel capitolo 4, e qui sono i due primi versetti. Stiamo dunque attenti. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida. Vogliamo vedere che nessuno di voi deve pensare di essere esclusi. Anche per me è veramente ciò che desidero di tutto cuore. Non posso dirvi come ciò mi commuove, e lo dico perché chi non apparterà e andrà nella nozze, cena alle nozze, starà dietro la porta e busserà: tu, caro fratello, tu, cara sorella, vuoi tu stare davanti alla porta chiusa e bussare, o vuoi tu essere pronto o pronta quando il Signore ritorna? Come spesso abbiamo letto, quelle che erano pronte sono entrati alla cena delle nozze dell'agnello e la porta fu chiusa. Questo annuncio, questa proclamazione non è indirizzato alle vergini stolte perché passano accanto. L'ultimo messaggio è indirizzato alle vergini avvedute che accettano la parola di Dio nella fede e ubbidiscono alla parola di Dio. Io credo semplicemente che non facciamo più di 1000 chilometri soltanto per udire. Io credo che noi veniamo per sperimentare il Dio, per sperimentare nuovamente il Dio, e che così valeva la pena di venire in ogni riunione in cui il nostro Signore era sempre è accaduto qualcosa. I malati sono stati guariti, i peccatori sono stati salvati e ciò deve di nuovo accadere come nei giorni del nostro Signore e degli Apostoli. Così deve essere e così sarà alla fine. E qui nel secondo versetto sta scritto in Ebrei 4, poiché a noi come a loro è stata annunziata una buona notizia, ma a loro però la parola della predicazione non giova a nulla, non è la parola che hanno udito, non giova a nulla. Cosa ha servito la parola che noi abbiamo udito? Cosa ti ha portato? Cosa ti ha operato nella tua vita spirituale? A qui la parola che hanno udito non è servito a nulla. Perché non l'hanno udita? Fratelli, sorelle, qui c'è, vi è una esortazione potente e fino alla fine del versetto. Allora, perché non essendo stata assimilata per fede, l'udire della parola è così importante, ma subito deve essere collegata con la fede affinché veramente accettiamo la parola di Dio, che Dio non passa accanto a noi o non parla accanto a noi, ma che ognuno per grazia si sente che Dio gli parla, che nessuno di voi non appaia essere rimasto indietro, che egli abbia udito la parola in vano, ma come sta scritto in Isaia 55, e possiamo soltanto ripetere ciò che sta scritto nella parola. Ma per noi sappiamo come la neve e la pioggia vengono sopra la terra per dare e rendere fruttuoso il campo, la neve viene in inverno e la pioggia viene in primavera quando il campo viene lavorato e poi soltanto viene seminato. E subito dopo il nostro Signore dice così, e con la parola che esce dalla mia bocca, ma prima la prima cosa deve accadere, il campo deve essere preparato e affinché la semenza può cadere su un buon campo e poi portare frutto. E poi sappiamo che tutto ciò che viene seminato, ma che ogni semenza produce secondo la sua specie. Fratelli e sorelle, io desidero semplicemente che tutti coloro che sono nati da Dio, che credono la parola di Dio con tutto il cuore, siano partecipi della natura divina, che la vecchia natura non sia più presente, ma che Cristo in noi possa vivere la sua vita, come Paolo ha scritto. Ora non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, che è veramente realtà divina nella nostra vita. Poi ritorniamo all'inizio, ciò che avvenne il giorno di Pentecoste e cosa avvenne dove il pieno Evangelo è stato annunciato. Dio ha confermato la parola E io mi chiedo, Signore, manca qualcosa da me? Che il soprannaturale, l'operato soprannaturale di Dio non è ancora manifestato, che ancora non veniamo colpiti nel più intimo luogo, che possiamo sperimentare nuovamente il Dio. L'operato soprannaturale appartiene a questo, come era così nella Chiesa primitiva, lo possiamo leggere, che sia negli Atti degli Apostoli 2 o 8 o 10, dove si leggeva la parola, ovunque è accaduto qualcosa. Io desidero che ci siano battesimi dello Spirito Santo, vorrei che Dio possa fare ciò che Egli vuole, affinché noi tutti intimamente possiamo essere in comunione con Dio e credere di cuore, così come dice la Scrittura. E poi il Signore dice, chi crede in me, così come dice la Sacra Scrittura, dal suo seno usciranno delle acque vive. E ha parlato dello Spirito che sarebbe venuto su di noi. Abbiamo bisogno che Dio ci vivifica per lo Spirito di Dio. La proclamazione è al 100%, non possiamo dire diversamente. Abbiamo predicato soltanto e insegnato soltanto ciò che sta scritto nella parola, ma ci deve essere un operato in noi tutti e che ci sia un effetto in noi. Vorrei leggere il passo riguardo alla giustificazione per mezzo della fede, affinché la nostra fede possa diventare così potente che ogni dubbio sia messo da parte, perché chi vuole venire da Dio deve credere che Dio c'è e che Egli ci esaudisce. E così andiamo in Ebrei nel capitolo 6, anche 11. La fede è certezza di cose, è veramente un assoluto, non può accadere diversamente, ma così come dice Dio l'ha detto nella sua parola. E Abramo è dato quale esempio, soprattutto nella lettera ai Romani, Paolo ha nominato e preso Abramo quale esempio. Vorrei leggere alcuni passi in Romani nel capitolo 4, Romani 4. Qui l'uomo di Dio ha scritto ciò che significa di sperimentare per me personalmente Dio. Romani capitolo 4, e qui leggiamo dal versetto 17, Romani 4, dal versetto 17, come è scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni, davanti a colui nel quale credette, Dio che fa rivivere i morti e chiama all'esistenza le cose che non sono. Romani 4, versetto 17, dove si riferisce l'uomo Dio. Abramo aveva ricevuto la promessa, fra un anno io passerò di nuovo e allora la tua moglie Sara avrà un figlio. E avvenne esattamente così, perché Abramo credette Dio. Poi è venuta la prova nella fede e nell'ubbidienza. Prendi il tuo figliolo, il tuo unico, quello che tu ami, e offrilo in sacrificio sul monte che io ti mostrerò. E cosa fa Abramo? Sul dosso, sulla schiena di Isacco, mette la legna per l'altare e vanno avanti. E la domanda era: dove è il sacrificio? Il Signore provvederà il sacrificio. E poi pensate un po': l'unico figlio che egli amava, il figlio della promessa, ora doveva offrirlo a Dio. Quale sacrificio? Ha edificato l'altare, ha preso il suo figlio e l'ha messo sopra, ha alzato la mano e in quel momento Dio ha detto: è stata veramente l'ubbidienza che è stata manifestata, rivelata, perché Abramo aveva detto al suo servo: il mio figlio e io andiamo ad adorare e poi ritorneremo, poi noi ritorneremo. Abramo, un esempio della fede, un uomo che le promesse di Dio le aveva ricevute, e in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Ma qui vediamo più avanti, fratelli e sorelle, come sta scritto qui, versetto 18, Romani 4, 18. Qui Abramo, egli, sperando contro speranza, perché non c'era proprio niente da sperare, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quello, o secondo la promessa, prendete a cuore e accettatelo nel vostro cuore, prima la promessa e poi l'adempimento. Promessa: così sarà la tua discendenza. Sarà una grande schiera, redenta, graziata, piena nella fede, anche tu, caro fratello, cara sorella, dove non c'è più da sperare, dove ogni speranza è via. Oggi che possa essere detto come da Abramo, dove non c'era più nulla da sperare, egli ha perseverato nella fede e nell'obbedienza, ha visto l'adempimento della promessa e ha visto la fedeltà di Dio per grazia. Ciò vale per te e per me. Dove abbiamo abbandonato la speranza, dove non sappiamo più cosa fare, a cui possiamo aggrapparci. Abbiate fiducia nel Signore, credete nelle promesse che Egli ha dato nella Sua parola. Versetto 19. Senza venire meno nella fede, egli vide che il suo corpo era sfigurato, aveva quasi 100 anni. E che Sara non era più in grado di essere madre, ma non ha guardato a questo, perché Dio ha dato una promessa. Spesso l'abbiamo detto qui: se Dio dà una promessa, allora Egli ha la responsabilità per l'adempimento della promessa. Il nostro compito è soltanto di credere di cuore affinché Dio possa adempiere ciò che Egli ha promesso. E qui, nel versetto 20, davanti alla promessa di Dio, vediamo qui di nuovo promessa, davanti alla promessa di Dio, non vacillò per incredulità. L'incredulità ci fa svergognare, l'incredulità porta in errore, ma la fede si attiene là dove non c'è più speranza, dove non c'è più da aspettare nulla, ma solo una promessa che Dio ha dato nella sua parola. E poi, versetto 21, pienamente convinto che quanto egli convinto che quanto Dio aveva promesso si adempirà e anche in grado di compierlo, pienamente convinto che quanto Dio ha promesso è anche in grado di compierlo. Questa è vera fede vivente in ciò, nell'Iddio vivente. Versetto 22, perciò gli fu messo in conto come giustizia. Qui leggiamo Romani nel capitolo 9 di coloro che le promesse di Dio le hanno credute, le hanno accettate e anche le hanno vissute. Qui in Romani, capitolo 9, Romani 9, versetto 8. Io penso che possiamo essere edificati tramite l'annuncio di queste parole e che così siamo edificati, che riceviamo nuovo coraggio dove non c'è più nulla da sperare in base alla promessa che Dio aveva dato. Veramente che ci atteniamo a ciò che Dio ha detto e che Egli lo adempirà. Romani 9, versetto 8, cioè non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza di Abramo. Non i figli naturali, ma i figli della promessa. E perché Paolo scrive in Galati nel capitolo 4 che siamo figlioli della promessa perché siamo partecipi di ciò che Dio fa attualmente. Le promesse di Dio non sono teorie, le promesse di Dio sono sì e amen. In Galati, nel capitolo 4, versetto 28, voi, cari fratelli, siete figli della promessa secondo Isacco. Poi viene subito la contrapposizione nel versetto 29. E come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Noi tutti sappiamo, c'era Caino e Abele, qui c'era Giacobbe e Esaù, che era uno era nato dalla carne, ha perseguitato colui che era nato dallo spirito. La generazione era nella carne, ma vi era una promessa data prima. E questa è la parte spirituale, la promessa, e perciò ci viene messo in risalto qui. Voi, cari fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa, fratelli e sorelle. Sempre di nuovo deve essere messo in risalto. Quanti cristiani secondo la carne? Tutti sono cristiani, tutti sono cristiani. Ma, e ci sono molte chiese, ma c'è soltanto una chiesa, la chiesa dei primogeniti. Ebrei 11, alla chiesa dei primogeniti che sono scritti nel cielo. Siete venuti alla parola di Dio, al monte Sion. Ci sono molte chiese, ma c'è soltanto una chiesa. Di qui il nostro Signore disse: io edificherò la mia chiesa. Egli ha versato il suo sangue, ha dato la sua vita. Lui, quale primogenito, in mezzo a molti fratelli, egli ci ha dato la primogenitura per grazia, nati di nuovo ad una speranza viva a cagione della risurrezione di Gesù Cristo d'infra i morti. E qui, così l'abbiamo letto nel versetto 29, e come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Fratelli e sorelle, un vero figlio di Dio non può perseguitare, non può odiare. Com'è possibile? Ciò non succede, non c'è affatto. E dobbiamo anche dire in questo tempo a tutti i fratelli, a tutte le sorelle, che il Padre nostro lo legge, il Padre nostro chi lo legge, e ora lo facciamo affinché tutti possano provarsi, affinché tutti possano esaminarci, provarci nel capitolo 6 di Matteo, Matteo 6. Qui noi tutti sappiamo, e dal versetto 9, il Padre nostro, che in tutte le chiese e le chiese libere viene pregato miliardi di volte, il Padre nostro, per tutte le chiese, per tutte le chiese libere, è la preghiera del giorno, è la preghiera in cui così viene il servizio in ogni chiesa. Matteo 6, 9. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Prima che noi possiamo pregare così, il nome del Padre deve esserci rivelato. Se il nostro Signore, quando dice battezzate nel nome, dobbiamo sapere di quale nome si tratta. Non soltanto parlare al vento, passare accanto a Dio, ma sapere, se noi leggiamo qui, voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Il Padre si è rivelato nel Figlio, nel nome neotestamentario di patto, il nostro caro Signore e Redentore. Poi, nel versetto 10, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come fatta in cielo. le persone che pregano il Padre nostro nel mondo intero, ogni domenica, talvolta tutti insieme nella Chiesa, essi pensano cosa sia la volontà di Dio. Hanno chiesto mai, oh Dio, quale è la tua volontà? Ma che Dio il Signore sia ringraziato. Così il nostro Redentore ha detto: tutti coloro che fanno la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi sono i miei fratelli, quelle sono le mie sorelle che fanno la volontà del Padre mio nel cielo. Non soltanto con la bocca dirlo, la tua volontà avvenga, ma di cuore chiedere che la volontà di Dio ci sia rivelata. Poi, versetto 11, dacci oggi il nostro pane quotidiano. E questo è vero, l'uomo non vive soltanto di pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Versetto 12, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Anche questo è importante. Chi chiede il perdono deve già aver perdonato, altrimenti non gli sarà perdonato. E versetto 13, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. E poi ancora l'esortazione, perché se voi non perdonate agli uomini i loro falli, così anche il Padre vostro celeste non vi perdonerà. Ma se non perdonate agli uomini, il Padre vostro celeste non perdonerà neanche a voi. Che tutti che hanno l'uno contro l'altro veramente leggere di nuovo e dire: Signore, questo tu me l'hai ordinato, così devo pregare, ma non soltanto pregare, ma così devo fare, così devo fare. E perciò qui sta scritto non soltanto una preghiera che possiamo fare con le labbra davanti al Signore, ma col nostro cammino davanti a Dio. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Dite amen a questo. Ma poi, versetto 15 ancora una volta, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Una parola molto, molto seria. Non con la bocca un Padre nostro e di pregarlo con velocità. No, entrare in se stessi e dire: Signore, dammi grazia affinché ciò che tu hai detto qui possa diventare realtà nella mia vita. Riassumiamo, fratelli e sorelle, ciò di cui si tratta. Viviamo brevemente prima del ritorno di Gesù Cristo. I segni dei tempi dimostrano chiaramente l'adempimento delle profezie bibliche e realtà davanti agli occhi nostri, perfino come abbiamo letto che le onde del mare, tutto si muove, tutto è in movimento. E poi alzate il vostro sguardo. Cosa serve l'alzare lo sguardo se prima la chiamata fuori, la separazione, la preparazione non ha avuto luogo, qui è il Signore che parla del suo ritorno, che egli ritornerà sulla nuvola su cui è andato in cielo. Egli ritornerà ancora una volta, primo Tessalonicesi 4, versetto 17, che noi da tutti i popoli saremo elevati sopra le nuvole e saremo col Signore per sempre. Ma a questo appartiene una preparazione, una vera chiamata fuori da ogni eresia, da tutto ciò che è religioso, tradizioni, fuori da tutto. Voi, popolo mio, separatevene e non toccate nulla d'impuro. Io vi accetterò e sarete figli e figlie e io e sarò il vostro Dio. Fratelli e sorelle, ancora una volta parliamo di Houston nel Texas. Il nostro caro fratello ha ripetuto in modo soprannaturale del Signore, l'ha udito, ha ricevuto dei compiti e diciamo ancora questo chiaramente. Per tutto il tempo che è stato quale evangelista, era l'uomo. Anche ho preso parte alla conferenza nel 58. William Branham era l'oratore principale dove vi era un incontro dei grandi evangelisti. Lui era l'oratore principale con il dono di guarigione. Ma poi, dopo l'apertura dei sigilli, quando le verità bibliche sono state messe sul candelabro, uno giorno doveva dire: tutte le porte sono chiuse, soltanto una porta dall'uomo d'affari cristiani. E anche lì egli non sapeva come sarebbe andato. Poi si è adempiuto: Gerusalemme, Gerusalemme, tu che lapidi i profeti e quelli che vengono mandati da te. Quale evangelista? Nessuna persecuzione, uomo Dio, un uomo Dio particolare, ma nel momento in cui il ministero profetico e la parola profetica è stata rivelata, in quel momento tutto è diventato diverso. Gli evangelisti fin oggi non sono stati mai uccisi, tutti sono stati accettati, anche tutti i carismatici sono stati accettati. Ma poi, quando vi è stata l'apertura dei sette sigilli, io sono così riconoscente che perfino potevo essere nel luogo 42 miglia lontano da Tucson, verso il Messico, verso Nogales, dove ciò è accaduto, dove le pietre sono rotolate giù dai monti, che le cime degli alberi sono stati rotti e c'erano i tuoni e un terremoto che ha scosso tutta la contrada. Sono riconoscente che anche io potevo essere lì e con propri occhi vedere le cime degli alberi che erano state tolte. Non sono mai stato un reporter, ho mai avuto un apparecchio con me. Mi dispiace oggi, ma non sono mai stato un reporter, perché per me si tratta della parola di Dio. Ma di sapere in modo soprannaturale, l'uomo di Dio, gli viene detto: ritorni a Jeffersonville, perché il tempo di aprire i sette sigilli è giunto. E il fratello Branham è stato preso nella piramide e disse: l'angelo, il settimo angelo, era colui che mi ha parlato e mi ha detto: ritorna a Jeffersonville. Semplicemente ha ricevuto delle istruzioni in modo soprannaturale, non soltanto che l'uomo Dio ha pregato per i malati e ha visto una visione, e ciò che doveva dire alla persona che era proprio nella fila di preghiera, ma tutte queste esperienze soprannaturali, tutte le istruzioni che Dio, il Signore, gli ha dato. E poi pensare che noi abbiamo la grazia di vivere in questo tempo e di riconoscere che qui è la promessa che Dio ha dato, ha trovato il suo adempimento, e prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, che un uomo come Elia doveva venire per edificare di nuovo l'altare di Dio e chiamare e riportare il popolo di Dio al fondamento originale degli apostoli e dei profeti. E sempre di nuovo ciò che l'uomo Dio disse: ritornare al principio, ritornare alla parola. E siamo riconoscenti che possiamo crederlo, e spesso qui l'abbiamo messo in risalto, anche il mandato, come Giovanni il Battista ha preceduto la prima venuta di Cristo, così tu sarai mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. E i nostri fratelli cosa hanno fatto? Hanno cambiato il testo e hanno detto: è scritto, come Giovanni il Battista ha preceduto la prima venuta di Cristo, così tu precederai la sua seconda venuta. E non si parla affatto di messaggio. Perfino nella porta, nella nuova casa a Tucson, nell'Arizona, anche il testo falsificato è stato scritto. E perciò tutti gli americani dicono: la faccenda è chiusa, William Branham ha preceduto la seconda venuta di Cristo e non c'è bisogno un altro che dica di portare il messaggio. Ma ringraziamo il nostro Dio per l'esattezza di ciò che è stato detto. E lo stesso uomo Dio ha poi detto: il messaggio andrà in un altro paese. Siamo riconoscenti che Dio nel suo ministero subito ci ha chiamati, ci ha introdotti, affinché non siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma ogni parola di Dio è ciò che il fratello Branham ha detto, che possiamo crederlo e lasciarlo come è stato detto. E fin dal principio mi è stato dato. Non posso sopportare una interpretazione, non posso sopportare quando qualcosa viene cambiato. Tutto deve essere nel formato originale, ancora una volta nel contesto. A chi Dio fa grazia, egli è graziato, e chi crede le promesse di Dio è un figliolo delle promesse. E così come Abramo non ha guardato a se stesso, alle circostanze, e dove non c'era più nulla da sperare, ha sperato perché Dio aveva dato la promessa, e così anche noi lo faremo. Non guardare a te stesso. Se tu guardi tutto ciò che fai, non dobbiamo guardare agli altri, dobbiamo soltanto guardare nello specchio e poi vediamo e ringraziamo il Signore che di tutto cuore possiamo credere nell'opera di redenzione compiuta sulla croce di Golgotha. Possiamo credere di cuore che Dio era in Cristo e riconciliò il mondo con sé e che fin dalla fondazione del mondo siamo stati predestinati ad appartenere a coloro che credono ciò che Dio ha promesso e sono partecipi di ciò che Dio fa attualmente. Che questo sia ancora detto nell'ultimo messaggio, è veramente serio, la faccenda è seria, di credere e di fare le stesse esperienze con Dio. In noi ci deve essere un grido verso il Dio, Signore, confermi Tu la Tua parola, rivelati in modo soprannaturale e Dio, il Signore, farà ogni cosa bene. Egli ha iniziato, Egli porterà a compimento, che si è detto nell'ultimo inno, la corale ha cantato nel coro che il Signore tutti coloro che Satana ha diviso li radunerà e a questo appartiene radunami il mio popolo che odono le mie parole. Tutti coloro che sono ancora ovunque, che siano nei pensieri o nelle dottrine, venite al Signore, ritornate al Signore, ritornate alla parola, credete soltanto ciò che sta scritto nella parola, perché il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio dimora in eterno. Amante la parola di Dio, la tua volontà sia fatta in terra e così nel cielo, la tua volontà avvenga nella nostra, nella mia vita, nella Chiesa e attraverso la Chiesa, e Dio porterà a compimento la sua opera di redenzione per il giorno glorioso del suo ritorno. Vogliamo alzarci, vogliamo insieme come quante volte, così come io sono, così deve essere, non la mia forza, ma tu solo. Così come io sono, così deve essere, non la mia forza, ma tu solo. Il tuo sangue mi purifica da ogni peccato. Oh agnello di Dio, io vengo a te. E ancora una volta, così come io sono, così deve essere, non la mia forza, ma tu solo. Il tuo sangue mi purifica da ogni peccato. Oh, agnello di Dio, io vengo a te. Mentre i capi sono chini nella preghiera e davanti al cospetto di Dio ci esaminiamo, cari fratelli e sorelle, che la parola non possa abbattere nessuno, ma che la parola possa compiere nella fede e anche fortificarci nella fede, darci nuova forza, anche lì dove non c'è più nulla da sperare, dove ogni speranza è persa, di attenerci a ciò che Dio ha promesso nella sua parola. Ora ho la domanda: credete le promesse di Dio? Dite Amen. Credete che siamo figli della promessa? Amen. Credete che riceveremo lo Spirito della promessa? Tutte sono delle promesse e ancora delle promesse. Mentre nella preghiera perseveriamo, io voglio chiedere se abbiamo delle richieste di preghiera che possiamo portare al Signore ovunque, 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 ovunque. Cantiamo ancora una volta: così come io sono, così come io sono, così deve essere, non la mia forza, ma tu solo. Il tuo sangue mi purifica da ogni peccato. Oh, agnello di Dio, io vengo a te. Signore Dio Onnipotente, tu hai dato delle promesse e crediamo tutto ciò che tu hai promesso, anche ciò che è stato testimoniato. Lodate il Signore, anima mia, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici, che perdona tutti i tuoi peccati, che salva la tua vita dalla morte, che ci corona con grazia e con misericordia. Anche stasera tu perdoni i peccati, peccatori, tu liberi quelli che sono legati, tu confermi la tua parola, la parola di Dio, tu la confermi, che crediamo di tutto cuore, perché così sta scritto in Marco 16, alla fine, che il Signore era con loro e confermava la parola con miracoli e segni che l'accompagnavano. Credete ora che il Signore è con noi. Egli mandò la sua parola per guarirci. Egli mandò la sua parola per operare fede in noi. Ed egli mandò la sua parola affinché tutto ciò che ha promesso lo adempia nel nostro tempo e in noi. Ricevete il perdono dei vostri peccati per mezzo della fede nell'opera di redenzione compiuta sulla croce di Golgotha. Tutti che ancora non hanno sperimentato una conversione, che ancora non hanno consacrato la loro vita a Dio, che per grazia ora possa accadere. Non soltanto abbiamo annunciato, ma lo possiamo anche sperimentare tutti per grazia, perché così sta scritto: la parola che esce dalla mia bocca non ritorna a me a vuoto, ma compirà ciò per cui io l'ho mandata. Caro Signore, che oggi sia rivelato, manifestato, che i peccatori siano salvati, i legati liberati, i malati guariti e tutti per grazia siano benedetti. E insieme ti ringraziamo, oh Signore, che ora possiamo vivere e che tu hai aperto i nostri occhi, che siamo partecipi di ciò che tu fai attualmente. Caro Signore, fai risplendere il tuo volto su di noi e oggi esci particolarmente i nostri ospiti, tutti che possono venire raramente e anche coloro che sono qui per la prima volta o per la prima volta nel mondo intero odono per la prima volta. Caro Signore, benedici nella Nuova Zelanda, nell'Auckland, i nostri fratelli Anderson e tutti coloro che sono con loro. Benedici in Australia, là dove inizia la giornata, e benedici fino all'estremità della terra, in tutti i popoli, in tutte le lingue, come tu hai detto ad Abramo, in te saranno benedette tutta la terra. E crediamo come Abramo ha creduto e siamo benedetti come egli è stato benedetto. A te, il Dio onnipotente, l'unico vero Dio, sia l'onore, la lode di tutto il cuore. E tutto il popolo dice Amen. E tutto il popolo dice Alleluia. Lodate il Dio vivente. Alleluia. Alleluia. Le due sorelle hanno un inno, forse sarebbe ancora tempo, possiamo sedirci e domani chiederemo chi vuole essere battezzato. Domani, se Dio vuole, ci sarà l'opportunità che tutti prendano la giusta decisione davanti al Signore.
Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt? Hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt? Wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht. Ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz, es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nie geblieben. Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben. Dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen. Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Amen. Non so come state, ma il mio cuore è sopraffatto dalla parola di Dio. È veramente una grande riconoscenza nel mio cuore se io penso ciò che il grande Dio ha fatto di grande in noi. Fratelli e sorelle, il nostro Signore è venuto su questa terra per portarci la salvezza, la piena salvezza, la piena redenzione. È stato ubbidiente fino alla morte sulla croce. Abbiamo udito di Abramo la sua fede. Non era la fede non soltanto nella promessa, ma anche la fede deve essere legata all'obbedienza. Se crediamo ciò che Dio dice, lo facciamo. Così fece Abramo e così anche noi. Tutte queste parole meravigliose che abbiamo udito stasera le vogliamo custodire nel nostro cuore e non fare delle parole inutili e non lasciarci rubare queste parole, ma che queste parole ci hanno veramente vivificati. E come abbiamo letto negli Ebrei, che dobbiamo esaminare noi stessi affinché nessuno rimanga indietro, ma che possa arrivare al traguardo. Siamo così vicini al traguardo. Il nemico vuole trattenerci. Il nemico viene da ogni parla, da ogni parte, viene con ogni cosa possibile, perché siamo alla fine, il traguardo è davanti a noi, che possiamo essere e pregare gli uni per gli altri e stare dietro alla parola, all'opera di Dio, e che possiamo credere e non siamo scossi da nulla, e che abbiamo fiducia nel Signore, dove non c'è nulla da sperare, eppure Abramo ha creduto. E noi, io ho avuto fiducia nel Signore e ho messo la mia fiducia, la mia fede in Lui. Non mi ha mai deluso, nessuno sarà svergognato che crede nel Signore. Siamo debitori di ringraziare il Signore. Vogliamo alzarci e ringraziare il Signore di tutto cuore. Caro Padre nel cielo, ti portiamo l'onore, l'adorazione, il ringraziamento per la tua grazia così grande che possiamo sempre venire ai tuoi piedi come i tuoi discepoli allora. E che possiamo udire le tue parole beate. Stasera tu hai parlato personalmente ad ognuno di noi personalmente e nella fede tu ci hai di nuovo fortificati e incoraggiati. Oh, che possiamo attenerci alle tue promesse, alle tue parole, che possiamo guardare a te, oh Signore, come Mosè ha guardato a te e Abramo e tutti coloro che sono rimasti fedeli a te. Aiutaci fino alla fine, che possiamo stare in piedi e che possiamo avere pazienza finché passiamo dal credere al vedere. Signore, ti portiamo l'adorazione, il ringraziamento e la lode. Tu hai fatto grandi cose in noi. Lodiamo il tuo nome glorioso, santo. Lodiamo il sangue di Cristo. E ti ringraziamo che lo Spirito Santo ci guida in tutta la verità. Oh Signore, ti ringraziamo che la tua parola possa essere udita in tutto il mondo, e là dove tu chiami fuori la tua sposa e la prepari in tutti i popoli, lingue e nazioni. Signore, che possiamo arrivare all'unità nello spirito, che possiamo essere unanimi come un solo uomo e lodare e glorificare il tuo nome. Benedici noi tutti e congedaci con la tua benedizione, e veglia sopra le nostre anime e sopra i nostri cuori, affinché il nemico non ci faccia nulla. E chiama gli ultimi, chiamali fuori, chiamali. Abbi grazia, Signore, mettiamo tutto nelle tue mani e ti chiediamo, Signore, fortifica anche colui che porta la tua parola, rivestilo con nuova forza dall'alto, confermi tu la tua parola in tutti coloro che l'hanno accettata nella fede. A te, l'Iddio vivente, l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'Iddio di Israele, a te sia l'adorazione e l'onore e ringraziamento nel prezioso e santo nome di Gesù Cristo. Alleluia. Amen. Amen. Diamo l'onore soltanto a Gesù. Diamo l'onore soltanto a Gesù e annunciamo il suo amore. E annunciamo il suo amore. Diamo l'onore soltanto a Gesù e annunciamo il suo amore meraviglioso. Degno sei tu, degno sei tu, degno sei tu, oh Signore, di ricevere gloria e onore, forza e potestà. Degno sei tu, oh Signore, gloria, gloria, alleluia, gloria, gloria, alleluia, gloria, gloria, alleluia. La tua verità va avanti.
Amen.
Amen.
Alleluia.
Alleluia.